Di questa mattinata informativa vogliamo parlarvi della Turchia, della crisi del sultano, delle amministrative e dell'ISIS K. Le elezioni amministrative del 31 marzo hanno suonato un forte segnale d'allarme per Erdogan, che ha dovuto incassare il grande successo dei partiti d'opposizione, che hanno vinto a Istanbul, Ankara, con una forte crescita di voti. Sia Ekrem İmamoğlu e Mansur Yavaş sono stati rieletti, ma in altre città per la prima volta si è vista anche la vittoria di CHP, il principale partito d'opposizione. Nel sud-est del paese, area prevalenza curdofona, ha vinto quasi ovunque il partito DEM, sigla che raccoglie l'eredità del Partito Democratico dei Popoli, l'HDP messo al bando dalla Corte Costituzionale e i cui dirigenti erano stati in gran parte arrestati nei mesi successivi alle elezioni del 2019. Il sultano, che si prepara una nuova offensiva nella Siria del Nord contro le aree governate dal confederalismo democratico, ha continuato a dare appoggio all'ISIS e in queste settimane, dopo il sanguinoso attacco al Crocus di Mosca, è emerso che alcuni degli uomini arrestati per l'attacco al teatro erano passati proprio dalla Turchia. L'attentato di Mosca è stato rivendicato dal ramo Khorasan dell'ISIS. Due degli arrestati hanno ammesso di aver utilizzato la Turchia come paese di transito. Le indagini legali e giornalistiche da tempo in Turchia parlano dell'attività dell'ISIS Khorasan nel paese, ma nonostante ciò l'organizzazione si muove quasi veramente ovunque. Insomma, per fare un po' il punto sulla situazione, partendo dalle elezioni per arrivare a questa vicenda, siamo collegati con Murat Çınar, torinese di origine turca, autore di numerosi articoli usciti su varie testate in questi giorni. Ciao Murat.
Ciao a tutte e tutti, grazie.
Allora, cominciamo con le elezioni, perché la vittoria elettorale, soprattutto a Istanbul, non era del partito di opposizione, non era del tutto scontata, visto che il principale candidato, l'attuale sindaco e ora nuovo sindaco, non era riuscito a stringere alleanze più ampie, quindi si presentava il CHP si presentava da solo.
Sì, in effetti apparentemente questa volta Ekrem İmamoğlu, non ricevendo l'appoggio di sei altri partiti d'opposizione che l'avevano presentato come candidato unico la volta precedente nel 2019, apparentemente sembrava che avrebbe avuto una partita difficile. Tuttavia era quasi certo che avrebbe vinto. In alcuni sondaggi la differenza era minima, ma nella maggior parte dei sondaggi Ekrem İmamoğlu risultava vincitore con un distacco importante. Qua ci sono senz'altro alcuni, se continuiamo a fare l'analisi su Istanbul, alcune considerazioni importanti. E senz'altro il numero dei partiti che l'ha sostenuto nel 2019 era alto, tuttavia, tranne uno, stiamo parlando dei partiti che hanno malappena l'1% a livello nazionale, quindi 6 sembra un numero grande, tuttavia non aveva l'appoggio dei partiti importanti Ekrem İmamoğlu. Quindi anche nel 2019 si era impegnato molto lui, si era impegnato il suo partito per ottenere questo risultato. In secondo luogo, in 5 anni İmamoğlu, dal 2019 al 2024, ha portato avanti un lavoro di grande trasparenza e un lavoro delle prime volte. È una cosa molto comune in Italia, anche se in forte crisi, gli asili nidi che costruiscono i comuni. In più di 100 anni della storia della Repubblica nessun sindaco aveva pensato di fare una cosa del genere. İmamoğlu in 5 anni ne ha costruiti 100, per dire, no? Ha rafforzato, aumentato le linee della metropolitana, che è una cosa molto importante per la città di Istanbul, dove ancora soltanto il 20% usa il trasporto pubblico, nonostante il numero altissimo dei residenti, 16 milioni. E la lista è molto lunga, insomma, anche il risultato di oggi dimostra che Ekrem İmamoğlu, secondo la cittadinanza, in 5 anni non ha girato i polsi, ma ha lavorato molto. Poi un altro vantaggio di İmamoğlu è esattamente come nel precedente tornata elettorale: il suo avversario era un personaggio ridicolo. Il personaggio precedente forse era la figura più forte che avrebbe potuto tirare fuori il partito al governo, l'ex primo ministro Binali Yıldırım, che ha perso clamorosamente le elezioni. Stavolta un candidato più giovane, più simile a Erdogan in termini di discorsi, dialoghi, parole e modo di fare, è l'attuale ministro dell'ambiente, quindi anche una figura chiave all'interno del Consiglio dei Ministri. Tuttavia è venuto fuori un personaggio totalmente incapace e totalmente lontano dai problemi dei cittadini e delle cittadine. Quindi da questo punto di vista questi elementi tutti uniti hanno fatto sì che Imamoglu portasse avanti la sua campagna elettorale con successo. Forse un ultimo elemento che possiamo aggiungere a favore, pronunciare a favore di Imamoglu, è il fatto che c'è già nel 2019 la Turchia ha iniziato a parlare di lui come l'eventuale futuro avversario di Erdogan, l'eventuale futuro Presidente della Repubblica, per cui la popolarità e la credibilità di Imamoglu è ormai aveva superato il suo incarico da amministratore locale. Quindi Imamoglu ha vinto con una notevole differenza. Nella capitale Mansur Yavaş ha vinto con una differenza storica, più di 30% di differenza contro il suo avversario, un altro personaggio totalmente incapace, ridicolo, ogni giorno ha riempito la sua campagna di gaffe e errori. E nel resto del paese in realtà il grande successo del CHP è da osservare. In 14 città che possiamo definire come fortezze dell'HP, in alcune città per la prima volta nella sua storia CHP ha vinto, in alcuni casi con una differenza anche mostruosa. Stiamo parlando delle città che non hanno mai votato nessun altro paese, nessun altro partito che non fosse conservatore oppure nazionalista. Quindi queste, se restiamo sul tema del CHP, segnali molto interessanti, molto importanti, non soltanto il suo elettore consolidato, socialdemocratico, kemalista, bianco e delle grandi città, ma anche l'elettore conservatore e nazionalista ha deciso di puntare e giocare su CHP e definirlo in modo massiccio come una soluzione per il futuro della sua città. E in effetti, se andiamo a vedere i voti dei nazionalisti, che sono quasi scomparsi, uno dei due partiti nazionalisti, i partiti, possiamo dire che dopo domani non ci sarà più. In effetti la sua leader ha deciso il congresso straordinario e ha detto che non si candiderà più. E poi nel sud-est del paese, appunto come dicevi anche tu, dove la maggioranza curdofona, Dem, che è appunto il nuovo partito nato 3 mesi fa, che ha ereditato la tradizione del Partito Democratico dei Popoli, ha aumentato i suoi voti. Circa 2 milioni di persone hanno votato Dem nonostante mille difficoltà, che non sono piccole. Dem per esempio è un nuovo partito, quindi non ha l'accesso al tesoro, per cui non riceve gli aiuti statali per il periodo della propaganda. E poi stiamo parlando di un partito che nasce dal cenere di un altro partito accusato di atti dittatorialistica e chiusa dalla Corte Costituzionale, quindi non è partito con una pubblicità molto positiva. E poi stiamo parlando di un partito che arriva da un altro che ha un sacco di parlamentari oppure sindaci in carcere oppure in esilio, quindi in realtà stiamo parlando di un partito che è privo dalle sue star, diciamo, però ha saputo resistere, riproporsi e far parte del gioco, addirittura ottenere più voti rispetto al 2019, per non parlare del linciaggio mediatico, i processi che hanno dovuto affrontare e lo spostamento di numerosi soldati semplici dalla parte occidentale del paese verso la parte orientale del paese, che sono stati portati negli ultimi giorni per far votare al partito del governo. Se ovviamente in alcune località questo elettore spostato ha fatto sì che Dem perdesse le elezioni, però tutto sommato possiamo parlare di un partito che resiste, aumenta i suoi voti, quindi Dem in questi futuri 4-5 anni sarà un partito determinante, conterà e farà parte senz'altro del grande gioco.
Ho capito, e quindi siamo di fronte a una partita complicata, ma per quello che riguarda le regioni curdofone c'è il rischio che ci sia nuovamente un'ondata di accuse, arresti, destituzioni, perché insomma l'altra volta l'HDP si era affermato, ma poco dopo i sindaci sono stati arrestati, altri sono dovuti scappare, altri sono finiti, sono stati comunque destituiti, sostituiti da commissari governativi che hanno, come si dice, preso di forza in mano il governo delle città. Oggi abbiamo visto i risultati, il nuovo partito che sostituisce l'HDP, questo Dem, ha avuto dei risultati anche superiori a quelli che a suo tempo ha conseguito l'HDP, quindi da un punto di vista del consenso elettorale, che poi è soltanto un sondaggio, certamente non un segnale della capacità di essere sul territorio, sembrerebbe essere comunque un sondaggio importante. Però abbiamo anche visto che il livello di violenza statale è molto forte. A pochi passi da Diyarbakir c'è stato un morto e 12 feriti durante le elezioni.
Senz'altro l'esito elettorale è il frutto del grande lavoro che non soltanto Dem ha portato avanti, ma il movimento che rappresenta Dem che porta avanti da una vita. Dem è la continuazione dell'HDP, che è la continuazione del HADEP, che è la condizione del TEHAP. Stiamo parlando di un tentativo di fare la politica parlamentare e non armata per la rivendicazione dei diritti dei curdi, che ha una storia di 40-50 anni, e quindi la gente sul territorio assolutamente ogni volta dimostra la sua fiducia nei confronti dei suoi politici, delle sue politiche e nei confronti anche dell'esistenza di un partito, della necessità di un partito. E questo è nel 2014 BDP e HDP, e poi nel 2019 HDP di nuovo, e adesso Dem hanno vinto le elezioni in modo notevole in zona, e sempre, come dicevi tu, i sindaci sono stati sospesi, accusati di attività terroristica, di sostegno alle organizzazioni terroristiche, sono stati arrestati, oppure parecchi vivono in esilio. Il rischio c'è tuttora, assolutamente, non ci possiamo aspettare che questo governo ultranazionalista, fondamentalista, che utilizza la magistratura come un elemento di repressione, la polizia come un elemento di non sicurezza ma violenza, senz'altro potrebbe di nuovo attivare quel meccanismo. E poi, secondo le caratteristiche, tenendo in considerazione le caratteristiche tuttora dominanti della Turchia, tutto ciò che succede nella parte orientale del paese non viene considerato come la cosa più importante, quindi si può dare addosso al curdo e il resto del paese non reagisce come dovrebbe. Speriamo che questi risultati elettorali creeranno un momento di collettività, un momento di solidarietà collettiva e consapevolezza e sensibilità, e così il governo centrale non potrà più permettersi di aggredire la volontà popolare della zona curdofona. I piccolissimi primi segnali ci sono stati in realtà. Ekrem İmamoğlu, il sindaco rieletto di Istanbul, nel suo discorso della vittoria ha detto che nel sud-est Dem ha dimostrato la volontà, rappresenta la volontà del popolo che rifiuta il meccanismo dei commissari straordinari. E poi il segretario generale del partito vincente CHP, Özgür Özel, ha detto che è assolutamente da considerare l'espressione elettorale dei votanti curdofoni democratici. Quindi rispetto, diciamo,
insomma, offrono una copertura. In questa occasione il CHP offre una copertura di tipo politico al partito Dem, cosa che in precedenza non era mai avvenuta, e questo forse potrebbe essere un argine rispetto alle iniziative di Erdogan. Ma d'altra parte abbiamo visto in questi anni che Erdogan non è certamente un timido e non si tira indietro, anzi no. A volte, quando si trova in difficoltà, tende ad alzare il livello della violenza e dell'iniziativa autoritaria.
Questa assolutamente sì, questa in effetti è tutta una partita da ancora giocare. Le elezioni dell'altro ieri non rappresentano la conclusione dell'aggressione di questa dittatura, assolutamente. Però, come dicevi tu, stavolta è successa una cosa senza precedenti, grazie all'accordo urbanistico, lo chiamavano, Dem in alcune località non ha tirato fuori candidati, ha appoggiato quelle del CHP e in altre località viceversa. In più, per la prima volta in alcuni consigli comunali, nelle liste del CHP sono stati candidati i membri del Dem, che una volta entrati nel consiglio comunale, ovviamente restando nella maggioranza, usciranno dal CHP e inizieranno a creare i loro gruppi parlamentari. In alcuni comuni nella parte occidentale del paese, per la prima volta un partito che rappresenta la volontà del popolo curdofono avrà dei consiglieri comunali, avrà dei gruppi comunali. Quindi una collaborazione molto più netta, chiara, diretta rispetto al 2019, ed è una collaborazione, diciamo, pulita dal sostegno, dalla presenza dei partiti di centrodestra o predestra che sono di opposizione. Quindi questa elezione potrebbe essere l'inizio di un percorso molto interessante tra un partito ombrello socialista DM e un partito di centro-sinistra CHP.
Ecco, ma in tutto questo quanto ha contato il fatto che già 5 anni fa ci sia stata un'apertura da parte dell'ALCO CHP, insomma, in fondo, sia pure con enormi differenze, l'erede del kemalismo e quindi assolutamente un partito laico, l'apertura nei confronti dei candidati che vengono insomma, islamici moderati, come d'altra parte Ekrem Imamoglu.
L'apertura del CHP nei confronti del Dem, dice?
Sì.
Ok. In realtà
scusa, l'apertura da parte del CHP nei confronti dell'Islam moderato, insomma.
Ma in realtà in questa tornata elettorale il rapporto tra il CHP e i partiti dell'Islam moderato si è concluso. Ci sono dei partiti come Saadet, Gelecek o Predeva che fanno parte del movimento conservatore oppure movimento fondamentalista, che sono partiti che sono staccati dal partito di Erdogan, e la strategia del CHP fino a questa tornata elettorale era quello di attraverso questi partiti, quelle di ottenere il sostegno dell'elettore conservatore oppure nazionalista che non è più contento della figura di Erdogan. Sarebbe potuta essere una scelta plausibile se ci fosse stata una scissione molto forte dal partito di Erdogan, così li avrebbe portato via un sacco di voti. Tuttavia CHP si è aggrappato a questi 3-4 partitini, è vero, ex erdoniani, però in totale rappresentano malappena 2-3%. Tuttavia l'elettore del CHP e l'altro alleato del CHP, o quindi l'elettore curdofono, non ha mai apprezzato queste gesta, perché è un po' come dire e c'è l'originale al governo, perché noi dobbiamo votare per la copia conforme, no?
Certamente, insomma, un piccolo pezzo di diaspora legato a rotture interne, equilibri di potere. Esatto. Quindi questa volta invece c'è stato una scelta di tipo diverso, di fatto un'alleanza con i Dem.
Per esempio a Imamoglu a Istanbul ha fatto la gara, ma anche a Mansur Yavaş ad Ankara la gara contro i partiti che nel 2019 lo sostenevano, mentre invece Dem sì, ha tirato fuori una candidata a Istanbul, ma non ha fatto neanche un comizio. Ad Ankara la stessa cosa. Quindi il rapporto tra Dem e CHP in questa tornata elettorale era molto più consolidata e evidente rispetto alla tornata elettorale del 2019, e in mezzo non c'erano più questi partitini di destra, tutto sommato, possiamo dire così.
Ma invece la Turchia profonda, la Turchia più rurale, continua a essere dalla parte di Erdogan?
Allora, una zona molto interessante ha abbandonato Erdogan, è quella zona che a livello geografico può essere chiamata come centro Anatolia. E, stiamo parlando di una zona che parte dalle coste dell'Egeo, che è totalmente sotto il controllo del CHP storicamente, fino alla città di Erzurum oppure Dersim, quindi Anatolia profonda. Tutto quella zona era quasi, certamente da 20 anni era la fortezza di Erdogan, e se non mi ricordo male 14 città in 14 città hanno deciso di votare per CHP. In due città invece hanno deciso di votare per un altro partito conservatore, che fa parte della coalizione del governo, però ha deciso di tirare fuori i suoi candidati, quindi un alleato di Erdogan che gli ha fatto perdere le elezioni. In due altre città, sempre in quella zona, il partito del Movimento Nazionalista ha vinto, e quindi un altro alleato di Erdogan che si è presentato da solo in numerose città e ha tolto la possibilità di vincere a Erdogan. Quindi Erdogan, tra virgolette, scomparso in Anatolia centrale, prima di tutto grazie al lavoro che ha condotto CHP e poi grazie al lavoro che hanno condotto i suoi alleati. E sulla costa del Mar Nero, dove è ancora tuttora molto forte, in due città CHP ha fatto una grande sorpresa, invece in Anatolia profonda, stiamo parlando di quella zona che parte da Ankara, arriva fino al confine armeno e giù invece fino al confine della zona curdofona, tuttora Erdogan è molto potente, come le città di Malatya, Erzurum, Erzincan, che sono città molto grandi sia fisicamente che numericamente.
Ho capito. E in tutta questa partita quanti turchi sono andati a votare?
Ecco, l'affluenza più bassa degli ultimi 20 anni, questo è un elemento da tenere in considerazione, non sappiamo ovviamente chi non è andato a votare, però la gente per la prima volta ha deciso di restare a casa, 76,72%, che è un'affluenza per la media italiana molto alta, però per la Turchia è un risultato drammatico, perché l'affluenza arriva tranquillamente al 92% in Turchia, e questa volta saranno analizzati senz'altro i motivi di questo fatto, che potrebbe essere anche questo l'elemento che ha penalizzato Erdogan, ovvero il suo elettore non lo vuole votare, non vuole votare anche gli oppositori e non va a votare nessun partito, anche conservatore nazionalista, non ha in testa un'alternativa, però come dicevo bisogna fare credo che abbiamo bisogno un po' di tempo per capire il profilo dell'elettore che non è andato a votare. Però
intanto però se mi permetti proprio definire drammatico il fatto che una parte di persone non partecipino a questo sondaggio nel quale si va a decidere chi è che ti governerà e quindi ti priverà della tua autonomia decisionale, della possibilità di costruire qualche cosa di diverso dal basso, decentrato, beh, per me non è mai una cattiva notizia. Poi chiaramente si cerca sempre di analizzare nei limiti che ci offrono gli strumenti della sociologia, dell'indagine, che sono sempre un po' un grosso punto interrogativo su chi potrebbe aver deciso di staccare la spina. Ma certamente il fatto che un po' di gente abbia staccato la spina, ecco, mi permetterei di non definirlo un dramma, anzi, dal mio punto di vista, un'eccellente notizia.
Se fosse una posizione politica consapevole, senz'altro sarebbe un movimento.
Ma certo, ma questo lo sappiamo tutti, sappiamo perfettamente che quando l'astensionismo non si trasforma in un'azione politica consapevole, soprattutto non si trasforma in movimento sociale, non rimpolpa e fa crescere i movimenti sociali, diventa un elemento di scarso interesse. Però certamente l'immaginare, come è stato fatto anche in passato, cioè riuscire a immaginare a costruire dei percorsi di autonomia dal basso, al di fuori delle dinamiche imposte da leggi elettorali, maggioranze, premi, ma soprattutto da una delega in bianco, perché poi il punto è questo: la delega che viene data a chi viene eletto è una delega assolutamente in bianco. Ecco, comunque, al di là di queste questioni, sullo sfondo continua ad esserci la questione della guerra, che con ogni probabilità, dai segnali che arrivano, Erdogan ha tutte le migliori intenzioni di far scatenare nuovamente con un intervento diretto in Siria. È il dato che è emerso in questi giorni, in cui ci si chiedeva quali potessero essere gli appoggi che l'ISIS Khorasan aveva avuto nell'organizzazione dell'attentato sanguinosissimo che c'è stato a Mosca al Crocus Hall, City Hall. Ecco, stanno arrivando le prime risposte, perché pare che una buona parte degli attentatori siano passati o partiti dal territorio turco. Io non mi stupisco, perché insomma l'appoggio all'ISIS da parte della Turchia di Erdogan è un fatto noto, però vale la pena spendere due parole, quindi ti chiederei di parlarcene.
Certo, l'accordo che è stato firmato con Baghdad qualche settimana fa è un accordo storico tra Ankara e Baghdad, e per la prima volta il governo centrale iracheno ha deciso di collaborare direttamente, ufficialmente, con la Turchia, tra virgolette, per cacciare via il PKK dal suo territorio, definendo l'organizzazione come una minaccia contro la sicurezza nazionale irachena. E si è iniziato a parlare delle operazioni congiunte tra l'esercito iracheno e l'esercito turco da condurre sul territorio iracheno. Quando dico l'esercito iracheno, io vorrei specificare che si parla dell'esercito statunitense, quindi quando parlo con tutto il rispetto, ma quando parlo del governo iracheno si parla dell'amministrazione di Washington, quindi qua è l'appoggio internazionale che ha ricevuto la Turchia è arrivato con la sciapassare dell'amministrazione Biden, assolutamente. Però questo è un momento comunque storico, perché anche durante la campagna elettorale Erdogan l'ha annunciato, molto probabilmente quest'estate ha detto lanceremo una nuova ondata di pulizia, come ha definito lui, contro il PKK al di fuori dai confini. Inoltre in Siria in realtà da qualche tempo si parla di una massiccia operazione militare della Turchia, che non è mai ferma in realtà in Siria, ha colpito numerose donne importanti della resistenza in Rojava attraverso i droni, ha colpito in questi mesi le infrastrutture vitali in Rojava, e adesso stiamo parlando di una zona dove è uno degli attori molto più debole, ovvero la Russia. La Russia sul territorio siriano non si sa ancora quanto può reggere, quanto può contare, e non è difficile pensare che Erdogan approfitterà della debolezza di questo attore importante sul territorio siriano per condurre un'altra operazione. Anche di questo ha parlato in un suo comizio in questa settimana Erdogan, dicendo che da tempo insiste per una zona cuscinetto profonda di 30 chilometri nel nord della Siria. Ha detto: queste siamo riusciti a ottenere, anche se non ce l'hanno fatto fare attraverso il dialogo, gli accordi, ma non è un progetto concluso con successo ancora, anche perché verso il confine iracheno nel nord della Siria è ancora presente l'esercito americano e sono ancora presenti le forze dell'SDF. E quindi l'intento di Erdogan, stavolta la dichiarazione è stata leggermente più velata rispetto all'eventuale operazione irachena, l'intento di Erdogan potrebbe essere quello di entrare di nuovo in Siria direttamente o indirettamente e costruire questa zona cuscinetto profonda di 30 chilometri lungo il confine turco, dove l'obiettivo storico suo, dichiarato nel summit dell'ONU a New York nel 2019, l'obiettivo storico suo è quello di rimpatriare i siriani rifugiati presenti in Turchia e in questa zona collocarli.
Questo significherebbe collocarci tutta la gente dell'ISIS che era scappata lì?
Anche, ovviamente, tra quelli dell'ISIS e le vittime dell'ISIS, ovviamente, e le vittime anche delle operazioni di Ankara, perché in Turchia una certa parte dei rifugiati proviene da Idlib, da Afrin, sono le zone che la Turchia ha invaso direttamente o indirettamente. Poi l'altro capitolo interessante, appunto, l'altro punto interessante è il fatto che Mosca sia stata colpita da un ramo dell'ISIS che si sa da tanto tempo che è molto presente in Turchia, un gruppo tollerato, un gruppo osservato e lasciato quasi intatto, che si muove in Turchia, soggiorna in Turchia, trova le armi, i documenti in Turchia. Per Putin non so quanto sia digeribile il fatto che il suo grande alleato abbia aperto le sue porte all'ISIS e ai suoi rami, e non so quanto possa essere gestibile l'idea del fatto che Putin in un futuro potrebbe avere l'obiettivo di colpire l'ISIS Khorasan e le sue basi, i suoi militanti in Siria, perché le zone in cui ISIS Khorasan è presente, oppure le organizzazioni che sono in collegamento con l'ISIS Khorasan sono presenti, è presente anche l'esercito turco, addirittura in alcuni casi collaborano all'interno di questo grande cappello dell'esercito libero siriano, che è una banda di jihadisti. E quindi il gioco, non so, in un modo molto caldo o prediplomatico, ma si giocherà in Siria per riassestare probabilmente alcune dinamiche, e dietro le quinte, senz'altro, come sanno fare molto bene i dittatori, Putin e Erdogan si metteranno anche a negoziare, trattare su qualcosa, magari soldi sotto il banco, nuove centrali nucleari, vendita delle armi, oppure interventi militari in altri paesi, come è successo in Libia, oppure in Azerbaijan, in Armenia. Però in concreto possiamo dire che in Iraq in particolare ci possiamo aspettare l'inizio di una nuova guerra contro il PKK quest'estate in arrivo.
Ecco, quindi questo è la partita, ma l'obiettivo iracheno sembrerebbe essere l'obiettivo più succulento, perché da sempre quelle montagne sono il cuore del PKK, lì ci sono, come dire, concentrati tutti i dirigenti, o almeno così credo.
Sì, abbiamo poca trasparenza sul PKK e sulla sua presenza in Iraq, però per quanto sappiamo è così, e non sarebbe anche una cosa nuova in realtà, perché oltre al governo centrale iracheno, ma anche l'amministrazione del Kurdistan irachena è assolutamente lasciano passare l'esercito turco, condurre le sue operazioni, realizzare delle basi militari non ufficiali e colpire il PKK. Questa non è una novità. L'amministrazione Barzani nel nord dell'Iraq e poi appunto governo centrale iracheno hanno sempre chiuso un occhio alla Turchia, alle sue operazioni, anzi in alcuni casi, in alcuni punti, alcuni dirigenti importanti, alcuni personaggi importanti del PKK sono stati assassinati anche dalle milizie legate a Barzani, che sarebbe quasi il suo esercito ufficiale. E lì senz'altro c'è anche una partita interna, perché tra due partiti curdi della regione autonoma irachena c'è senz'altro un conflitto, e c'è chi è vicino alla Turchia, c'è chi non lo è, quindi ci sono anche dinamiche interne in quella zona, e la presenza della Turchia ha un'influenza anche all'interno sulla politica interna dell'Iraq del nord.
Chiarissimo. Quindi, ma questa alleanza tra Barzani e Erdogan è un'alleanza nuova oppure?
Assolutamente no. La Turchia è stata portata nel Tribunale Commerciale di Parigi internazionale dal governo centrale iracheno perché ignorando e violando un accordo che è stato firmato con Ankara, Erdogan ha continuato a comprare il petrolio direttamente da Barzani ed è stato condannato, se non mi sbaglio, tipo 14 miliardi di dollari statunitensi di risarcimento dei danni che non ha ancora saldato. Quindi Barzani e Erdogan hanno un ottimo rapporto, un eccellente rapporto basato sull'obiettivo di distruggere PKK e sul fare commercio del petrolio sotto banco, ignorando il governo centrale iracheno, e portare avanti ovviamente l'industria bellica in tutti i sensi. E l'amministrazione Barzani è ormai, possiamo dire, che rappresenta un partito alleato del partito di Erdogan, è quasi una mezza colonia di Ankara.
Chiarissimo. C'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
No, direi che abbiamo detto un po' tutto per oggi.
Benissimo, allora io ti ringrazio tantissimo e alla prossima, ciao.
Grazie a voi, buona giornata.